siamo molto lieti di questo secondo appuntamento. Ricordo semplicemente all'interno di quale ciclo si colloca questa serata. In tre momenti che vogliono riandare agli aspetti di coscienza più determinanti la storia di un popolo, il popolo ebraico. La volta precedente si sono visti le prime parti dell'Antico Testamento, in particolar modo gli 11 libri del Libro della Genesi. Vorrei semplicemente dire, lasciando la parola a Monsignor Galbiati, che è stato sorprendente il modo con cui ha spiegato e descritto queste parti sapienziali dell'introduzione della Bibbia, dell'Antico Testamento, svelando come sia sempre un insegnamento che riguarda la vita, un insegnamento pratico, diceva, e quindi sia sempre possibile fare un paragone di ragioni, di motivi, perché la Bibbia vuole dare un perché a dei fatti, e ci raccontava e spiegava ad esempio quello della creazione, le domande circa la creazione, le domande circa il male dell'uomo, il tema del diluvio. Ecco, abbiamo sentito, e questa sera ne avremo un'ulteriore prova, un modo di descrivere quello che si è concretizzato della coscienza di questo popolo, appunto nelle scritture, in un modo unico, semplice e sempre legato a un motivo nel quale noi possiamo entrare. Questa sera un tema molto, molto importante, la nascita del messianismo. Quindi ascoltiamo, Monsignore.
Sono alquanto impressionato per il numero strabocchevole dei miei ascoltatori. Vuol dire che io mi sentirò più impegnato. Il tema penso che per alcuni sarà abbastanza nuovo: origine e sviluppo del messianismo regale. Forse la parola messianismo è abbastanza conosciuta, perché c'è anche un messianismo laico delle ideologie che riguardano la realizzazione in un futuro prossimo, lontano, di un mondo migliore. Messianismo, ricordiamo il messianismo russo, Mosca, la terza Roma, no, la prima Roma è caduta nell'eresia, la seconda Roma è caduta sotto la scimitarra dei turchi, la terza Roma non cadrà mai. Ecco, Mosca era una ideologia, un messianismo. Gli russi che pensavano di essere un popolo messianico. Beh, ma cosa vuol dire loro messianismo? C'è un, distinguiamo un messianismo senza messia. Sembra una contraddizione, è perché la parola messianismo è stata presa per analogia dalla parola messia per indicare una aspettativa che ha analogia con quella aspettativa veramente direttamente messianica, l'attesa cioè di un personaggio. Invece qui messianismo senza messia, senza l'attesa di un personaggio. Ed allora che cosa è? È l'attesa di una futura era di pace e di giustizia che si realizzerà prima o poi in un modo o nell'altro. Ecco, o con qualche catastrofe o invece pacificamente. Questa attesa, ecco, e di solito questa attesa messianica in questo senso nasce in periodi di crisi. Una crisi fa sì che non si vede una via d'uscita, ed allora si immagina questa via d'uscita in qualche cosa che capiterà nell'avvenire o preceduto da una catastrofe, insomma. Ecco, allora questo fenomeno non è proprio soltanto di Israele, è abbastanza comune nella storia, in cui sono sorti dei movimenti, vero? In questo senso. Anche il famoso 68 era un movimento a modo suo messianico, e si aspettava un cambiamento, ecco. Invece un buon metodo di continuare a parlare della Bibbia senza leggerla. Allora leggiamo subito qualche testo di questo messianismo senza Messia. Isaia, capitolo secondo, abbiamo una visione veramente di questo messianismo, e che potrete vedere come qualche cosa di simile è sorto anche in diversi tempi, anche nel nostro ambiente. Il capitolo secondo di Isaia. Sì. Ciò che Isaia, figlio di Amoz, vide, quindi abbiamo una visione, riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Incomincia alla fine dei giorni. È un'espressione tecnica per dire in un avvenire lontano, ecco, alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Questo monte è dove era costruito il Tempio di Gerusalemme, ancora oggi in Israele si chiama il Monte del Tempio. Adesso, a questo monte affluiranno tutte le genti, verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul Monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indica le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli, il Signore, sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. Ecco, qui abbiamo una visione magnifica, c'è un centro religioso del Dio, dell'unico Dio, il vero Dio, e tutti i popoli, vedete, andranno verso questo centro a chiedere di essere illuminati sul modo di comportarsi, e come conseguenza avremo l'abolizione della guerra e l'amicizia fra tutti i popoli. Ecco, questa una visione messianica, ma senza Messia, cioè non c'è una persona, un leader che sia l'operatore di questa trasformazione. Un altro passo più entusiasta di questo nasce proprio in un momento di crisi. La crisi
dopo il ritorno dall'esilio babilonese, conoscete un po' questa storia sacra, vero? Sotto il Nabucodonosor dell'impero neobabilonese, i giudei, perché era solo la tribù di Giuda, le altre tribù si erano già perdute, trasportate, strappate dal loro territorio dagli Assiri nel 722-21. Fu distrutta la capitale del regno di Israele, Samaria, e invece il regno di Giuda tirò avanti ancora per più di 100 anni, ma gli Assiri veramente furono poi vinti da diversi popoli e si instaurò l'impero neobabilonese. Il regno di Giuda doveva essere vassallo, no? dell'impero neobabilonese, pagargli il tributo e poteva allora rimanere abbastanza tranquillo. Invece tutti questi, gli ultimi re di Giuda, continuavano a complottare cercando l'aiuto dell'Egitto per combattere l'impero neobabilonese. Era una, diremmo, una resistenza assurda. E Geremia, il profeta, continuava a insistere, quando poi vedeva che non c'era più niente da fare, il Signore vi dà in mano il potere dei babilonesi. Allora fu distrutta Gerusalemme, incendiato il Tempio, vero, portate via tutti i tesori del Tempio, la popolazione valida, cioè già la gente, contadini così, rimasero lì, ma le personalità, i dirigenti e poi specialmente quegli artigiani, quelli che sapevano lavorare, vero? Questi erano utili in Babilonia, questi capaci di lavorare. E avvenne però una cosa diversa rispetto alle tribù settentrionali, le quali si dispersero, pure gli Assiri effettivamente, che mettevano un po' di qua di là per distruggere il senso nazionale, l'individualità di questi popoli. Invece rimasero in Babilonia e nei sobborghi di Babilonia questi giudei, insieme, uniti, e non potevano avere il Tempio, perché l'unico Tempio doveva essere quello di Gerusalemme, erano governati dagli anziani, insomma è stato, diremmo noi, un periodo di ritiro spirituale, riflettendo su quello che era successo. Vero? Un primo tempo è la domanda, ma davvero il Dio ci vuol bene? Perché ci ha trattati in questa maniera? Poi, il Dio è giusto, ci ha trattato in questa maniera perché abbiamo peccato, lo abbiamo tradito, l'alleanza. Terza fase, il Signore non ci ha abbandonato del tutto, ma restituirà il nostro stato, cioè la nostra situazione. E così ci fu il ritorno dei deportati dopo l'editto di Ciro. Ciro aveva vinto, soggiogato l'impero neobabilonese, e Ciro diede un editto per cui tutti i popoli che erano stati deportati potevano tornare al loro paese. E quindi abbiamo nella seconda parte di Isaia questo entusiasmo del ritorno, descritto come il nuovo esodo, il primo esodo dall'Egitto, è come il Vangelo dell'Antico Testamento, il fatto saliente dell'intervento di Dio per liberare il popolo e fare di questo popolo il suo popolo, vero, mediante l'alleanza. E adesso il Signore ritorna a considerare questo il suo popolo, ma poi effettivamente le cose non erano così rose, difficoltà di ogni genere nella comunità tornata dall'esilio, difficoltà, e allora abbiamo la terza parte di Isaia, e la seconda parte è un inno al ritorno, vero? La terza parte è allora il sogno, è messianico, quella povera città di Gerusalemme sarà invece diventerà una città gloriosa, vero? Ecco, leggiamo il capitolo 60 di Isaia. Attenzione, quando dice Isaia, che si chiamasse Isaia non interessa, però sono effettivamente tre opere corrispondenti a tre momenti diversi della storia. Per capire i profeti bisogna sapere a chi parlano, quando e come. Ecco qui: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore e la sua gloria appare su di te. Cammineranno i popoli alla tua luce. Ecco ancora Gerusalemme che diventa il centro a cui affluiscono tutti i popoli. I re allo splendore del tuo sorgere, alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te, i tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. A quella vista sarai raggiante, palpiterai, si dilaterà il tuo cuore, perché le ricchezze del mare si riverseranno su di te, verranno a te i beni dei popoli. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Perché è lungo il capitolo. Stranieri ricostruiranno le tue mura, i loro re saranno al tuo servizio. Ecco, c'è questa idea, no? Questa idea che questo non soltanto il popolo di Dio, ma è il popolo più grande di tutta la terra, che sarà superiore a tutti, vero? E gli altri saranno tutti al suo servizio, e questo potrebbe essere una specie di anacronismo, no? E le tue porte saranno sempre aperte, non si chiuderanno né di giorno né di notte, per lasciare introdurre da te le ricchezze dei popoli, e i loro re faranno da guida. La gloria del Libano verrà a te, cipressi, olmi e abeti insieme per abbellire il luogo del mio santuario. Quindi doveva venire dal Libano il legname pregiato per le costruzioni. Adesso avete un'idea, insomma, perché abbiamo altre cose. Avete capito? Che cosa vuol dire il messianismo senza Messia? L'attesa di una futura era di pace, di giustizia, ecco, anche se talvolta appare questo sentimento di gloria nazionale, di stimare se stessi come la causa della felicità di tutti gli altri. Invece il messianismo in senso stretto è l'attesa di un personaggio che realizzerà un'era di pace e di giustizia. Questa attesa è caratteristica nella storia di Israele e non si spiega naturalmente perché non nasce in circostanze di crisi, ma in un momento di prosperità, all'apogeo del successo di Davide. Quindi non c'era bisogno di cercare una consolazione in un avvenire ideale di fronte a un presente deludente, no? Il presente era meraviglioso e vi si aggiunge qualche cosa che è questa attesa del personaggio Messia. Anzitutto vediamo cosa vuol dire Messia, perché è una parola Messia, così Messias in latino è la trascrizione greca e latina della parola aramaica Meshicha, allora Messia, che corrisponde all'ebraico Mashiach. Ecco, guardate che non deriva da Mashiach direttamente, ma da Meshicha, Messias, Meshicha, la S per poterlo declinare. e significa unto, è una forma participiale, aggettivo participiale, unto, che corrisponde dunque unto, cioè consacrato re mediante l'unzione, ecco, perché Messia, per cui Messia è pressappoco come dire re, ma un re in senso religioso, consacrato, quindi una... notiamo una cosa importantissima, ma certamente lo saprete già. La parola Messias la troviamo nel Nuovo Testamento come trascrizione dell'aramaico Mashiach, ma la parola Mashiach, che si trova molte volte nell'Antico Testamento, fu tradotta letteralmente in greco, cioè unto. In greco unto si dice Christos, dal verbo greco chrio, chrio vuol dire ungo, vero? È la forma, un aggettivo di senso passivo, Christos, significa unto, ecco. Nella versione greca e latina, tante volte troviamo questo Cristo, nell'Antico Testamento, e allora qualcuno dice come mai, ma anche nel Vangelo troviamo questa parola Christos nel senso proprio di Messia. Ricordate la professione di fede di Pietro, che dice alla gente che io sia, che cosa dite voi che io sia? Tu sei il Cristo. E uno ingenuamente può dire, per forza si chiamava così? No, non si chiamava così, si chiamava Gesù. Si chiamava Gesù. E Gesù si preoccupò subito di dire agli apostoli, non fatelo sapere che io sono il Christos, il Messia. Quindi noi la dovremmo tradurre, tu sei il Messia, non tu sei il Cristo, però nel greco e nel latino tu es Christus. Soltanto dopo i Vangeli, quando si legge San Paolo, San Paolo adopera proprio Isus Christos, oppure soltanto o Christos per indicare lui Gesù. E allora Christos è molto attenuata l'idea di Messia, cioè non interessa più tanto che sia colui che gli ebrei attendevano come Messia. È qualcosa di molto di più, Gesù è molto di più che un Messia, ecco. Ma allora che cos'è questo Messia? Ecco, vediamo come nasce questa attesa. Nella storia di Israele il primo unto, la consacrazione è Saul. Saul, l'unzione crea un rapporto particolare con Dio, costituisce il re intermediario tra Dio e il popolo di Dio, di qui l'appellativo il Messia di Yahweh, l'unto del Signore, l'unto di Yahweh. Yahweh è il nome di Dio, che viene tradotto già prima dell'era cristiana, viene sostituito dalla parola il Signore, perché non, per non nominare il nome di Dio in vano, hanno abolito la pronuncia di questo nome, tanto che non siamo del tutto sicuri che si pronunciasse Yahweh. Comunque questo, abbiamo la scena della unzione di Saul. Il popolo per quasi 200 anni era vissuto senza il re, erano 12 tribù, vero? Guidate dal capo, dall'anziano della tribù, si univano in caso di pericolo, per la guerra, allora sorgeva una specie di guida, un dittatore, ma un dittatore per la guerra, per stare contro i nemici. Si chiamavano i giudici, questi giudici. L'ultimo giudice è appunto Samuele, che è anche profeta, e la gente si rivolge, noi vogliamo il re, ma perché volete il re? Il nostro re è Yahweh, è Dio il nostro re. quello che voi dite non è contro di me, Samuele era l'ultimo giudice, ma è contro Dio. Noi vogliamo il re. Allora Samuele, illuminato da Dio, dice va bene, concedi a loro il re. Però Samuele fa, abbiamo un capitolo interessante, quali saranno i diritti del re? Quindi tutti le oppressioni, gli sfruttamenti che il re farà della sua autorità, sfruttando il popolo per i suoi interessi. Noi vogliamo lo stesso il re. Allora viene unto Saul, però questo Saul poi fa una brutta fine, vero? Viene abbandonato da Dio, si immagina di fare il re a modo suo, senza più dipendere dalla sua funzione religiosa. Allora viene abbandonato, poi nella guerra contro i Filistei, allora viene sconfitto e si uccide, una triste fine. Quindi Saul è il primo messia, ma è un messia fallito. Ecco, al suo posto c'è Davide. Ecco, possiamo vedere, per concretizzare, no, queste parole, come avviene questo fatto, vero? Il Signore disse a Samuele, beh, adesso io non sto qui a spiegare come può essere questa locuzione interiore o esteriore di Dio col suo profeta. È certo che questi profeti erano sicuri che parlava loro Dio, basta leggere Geremia quando dice mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre e adesso questa parola mi brucia dentro, io vorrei, non parlerò più, e invece non devo parlare per forza. Naturalmente non è violentata la sua libertà, vero? Ma è messa fortemente alla prova, perché il profeta non faceva una carriera felice, era contro tutti. Comunque leggiamo qui Samuele. Il Signore disse a Samuele: fino a quando piangerai su Saul mentre io l'ho rigettato perché non regni su Israele? Riempi di olio il tuo corno come recipiente, e parti. Ti ordino di andare da Jesse, il Betlemita, perché tra i suoi figli mi sono scelto un re. Samuele rispose: come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore soggiunse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Jesse al sacrificio. Allora io ti indicherò quello che dovrai fare e tu ungerai colui che io ti dirò. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: è di buon augurio la tua venuta? E suo sì, è di buon augurio. Sono venuto per sacrificare al Signore. Provvedete a purificarvi, poi venite con me al sacrificio. E fece purificare anche Jesse, quindi qualche abluzione, no? Come noi diamo l'acqua santa per entrando in chiesa, no? Dovevano partecipare a un rito religioso e dovevano essere, dal punto di vista legale, purificati. Quando furono entrati, egli osservò Eliab e chiese: è forse davanti al Signore il suo consacrato? Il Signore rispose a Samuele: non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Mi fa passare tutti i figli e sono tutti scartati, ma non c'è più nessuno? Dice, ecco, dice, rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele ordinò a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola. Ha fatto il sacrificio, dove poi il banchetto sacrificale, a tavola, prima che egli sia venuto qui. Quelli mandò a chiamarlo e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e gentili di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo consacrò con l'unzione in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. Samuele poi si alzò e tornò a Rama. Ecco, questo a dire la scena dell'unzione di Davide ancora giovinetto. Ecco, e allora trascuriamo tutta la storia di Davide e veniamo al punto in cui Davide è diventato re, vero? Trasporta, prima di tutto conquista Gerusalemme, vedete che le imprese di Giosuè non avevano conquistato tutte le città di Canaan. Allora Canaan non dipendeva più dall'Egitto, era un momento di sosta, le grandi potenze dormivano, c'erano piccoli città-stato e qualcuno fu conquistato, ma Gerusalemme non era stata conquistata. Questa gente che veniva dal deserto, gli israeliti, non erano attrezzati per poter conquistare delle città munite e murate, vero, come erano questi cenni. Ma Davide, vero, dopo aver vinto i Filistei e averli sottomessi, Davide conquistò anche Gerusalemme, ma non fece strage, no? Soltanto che si stabilì nella rocca, la rocca forte, nelle città avevano l'acropoli in Grecia, c'era l'acropoli, vero? Questa rocca forte si chiamava Sion. E questa parola Sion poi è diventata col tempo sinonimo anche di Gerusalemme, nel senso sacro, nel senso Sion, o anche la città di Davide, cioè Gerusalemme e la rocca che è chiamata la città di Davide. Allora lui stesso partecipò alla una processione, è andato a prendere l'arca dell'alleanza, quell'arca dell'alleanza che conteneva le tavole della legge di Mosè. L'arca dell'alleanza era stata conquistata dai Filistei, che poi l'avevano restituita, e per forse più di 50 o 60 anni era rimasta depositata presso una famiglia a Kiriat Yearim, e Davide pensò di portarla invece nella città di Davide. Una bella processione, e Davide, c'erano anche strumenti musicali, Davide saltava, danzava davanti all'arca, era anche poeta, no? Danzava, e dopo, quando finita tutta la cerimonia, dunque, l'arca dell'alleanza fu stabilita, messa, non c'era ancora il tempio, no? Sotto una tenda, no? Nella città di Davide, in un luogo particolare. Vedete, questo fece sì che Gerusalemme, che era prima una città straniera abitata dai cananei chiamati Jebusei, è diventata invece il centro della religione, vero? Dopo alcuni anni Salomone, successore e figlio di Davide, costruirà lì il tempio, vero? Ma per questo si allargherà tutta la cerchia della città. Comunque, ecco come Gerusalemme divenne la città santa, perché fu trasportata l'arca dell'alleanza. Se voi leggete l'Esodo e il libro dei Numeri, vi accorgete che l'arca dell'alleanza era il simbolo della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, un simbolo, si dice la frase Yahweh che siede sui cherubini. Questi sono i cherubini, il coperchio dell'arca aveva due cherubini chinati, ecco, e la presenza invisibile di Dio era pensata sui cherubini, ecco, è un simbolo, vero? Il libro del Deuteronomio mette bene in evidenza che non si tratta di restringere la divinità in un luogo. È il luogo dove io farò abitare il mio nome, ecco, è il luogo che Dio ha scelto per potersi incontrare col suo popolo, è dove il popolo può incontrare il suo Dio, ecco il significato. bisognava dire questo per capire la posizione di Davide a questo punto. Abbiamo l'oracolo di Natan. Davide, leggiamo il capitolo, il libro secondo di Samuele, il capitolo settimo. Nel capitolo sesto abbiamo il trasporto dell'arca. Capitolo settimo, ecco, il re, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan, era il suo padre spirituale, il profeta Natan, vedi, io abito in una casa di cedro, cioè tutte le travature fatte con legname pregiato, mentre l'arca di Dio sta sotto una tenda. Sottinteso, voglio costruire un tempio, no? Natan rispose al re, va, fa quanto hai in mente di fare, perché il Signore è con te. Natan non è illuminato stavolta, parla del suo sentimento personale di una cosa così bella, fare una casa al Signore. Ma quella stessa notte questa parola del Signore fu rivolta a Natan. Va e riferisci al mio servo Davide, dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti. Ma io non ho abitato in una casa da quando ho fatto uscire gli israeliti dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. Finché ho camminato ora qua, ora là, in mezzo a tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele, perché non mi edificate una casa di cedro? Ora dunque riferirai al mio servo Davide, così dice il Signore degli eserciti, io ti presi dai pascoli mentre seguivi il gregge, perché tu fossi il capo di Israele, mio popolo, sono stato con te dovunque sei andato, anche per il futuro distruggerò davanti a te tutti i tuoi nemici e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Città. Te poi il Signore farà grande, poiché una casa farà a te il Signore. Come dire, non sei tu che farai una casa a me, sono io che faccio una casa a te. Dove la parola casa, nel senso, noi diremo casato, no? Casato, dinastia, no? Se si tratta di regnanti è la dinastia, la famiglia è una discendenza. Io farò a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa a mio nome, e questo si tratta di Salomone, no? Il primo, E io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Se farà il male, lo castigherò con verga d'uomo e con i colpi che danno i figli d'uomo. Ma non ritirerò da lui il mio favore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso dal trono dinanzi a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Ecco, allora da questo momento la dinastia di Davide è quella portatrice di questa attesa per l'avvenire, un regno che non dovrà mai finire. Ecco, se può sembrare un'esagerazione, no, tutti i regni finiscono, e difatti anche la dinastia di Davide ha cessato di regnare, l'ultimo re Sedecia. Anzi, l'ultimo proprio era Iaconia. Iaconia era il penultimo re, che però era stato portato in esilio a Babilonia ed era giovanissimo e viveva prima come prigioniero di Nabucodonosor e poi come ospite, trattato bene questo. Ma non ebbero discendenti sul trono, ecco. Non che la discendenza fosse interrotta, vedremo la prossima volta, quando la dinastia di Davide era sul punto di essere distrutta da un usurpatore, e invece interviene il Signore a salvare la dinastia. Vedremo la prossima volta, parlando della, della oracoli di Isaia che riguardano l'Emanuele, cioè il bambino che deve nascere, il Messia che deve nascere, e così saremo anche un po' più vicini a Natale. Ma adesso vediamo come si realizza questa attesa. Io penso che sia una bella cosa leggere il commento di queste parole di oracolo di Nathan, no? Il commento in un salmo 88, no, 89 nell'ebraico, perché i salmi hanno una numerazione nel greco e nel latino, e un'altra nell'ebraico, questa numera per la maggior parte dei salmi dopo il salmo 9, decimo, è di un numero più avanti. Quindi il salmo, chi usa la Bibbia di Gerusalemme trova salmo 89 parentesi 88, chi usa la Bibbia della CEI trova salmo 88 parentesi 89. Questo salmo è sorto in un momento proprio di grande abbassamento, no, della dinastia, probabilmente dopo una sconfitta, non so, ma nella prima parte rievoca la promessa del Signore, la prima parte, probabilmente forse esisteva già questa prima parte, è stata poi unita a questa lamentazione, perché il Signore hai fatto tutto questo, avevi promesso tante cose, invece, allora, un tempo parlasti in visione ai tuoi santi, che poi è Nathan, vero? Dicendo, ho portato aiuto a un prode, ho innalzato un eletto tra il mio popolo, ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Notate il parallelismo, no? Una caratteristica della poesia ebraica è di rompere in due frasi un enunciato, ecco, è un po' quello che per noi è la rima, no? Invece qui vedete, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Vedete, la stessa cosa è detta con altre parole, la mano, il braccio, su di lui non trionferà il nemico né lo opprimerà l'iniquo. Adesso siete attenti a questo parallelismo, no. La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. La potenza qui in ebraico è il corno, l'immagine degli uri, quei tori selvaggi, guarda come le corna erette. Stenderò sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra. Gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza, ecco, gli sarà fedele. E questa promessa di Dio viene chiamata anche alleanza, alleanza, un patto. E Dio non smentisce più se stesso. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga il loro peccato e con flagelli la loro colpa. Vedete, verga, flagelli, peccato, colpa. Ma non gli toglierò la mia grazia. Ecco, questa promessa, e alla mia fedeltà non verrò mai meno, non violerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa. Vedete che alleanza, promessa. Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre, certo non mentirò a Davide, in eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo. Ecco, allora qui il regno non deve mai cessare, ma come si realizzerà questo? Vedremo. Un altro salmo, dove si parla anche del trasporto dell'arca dell'alleanza, il Salmo 131, 131, 132 ebraico. Non è, è passato da tempo, vero? Ma siamo in un'epoca abbastanza serena. Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe, fece voto: non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Che può essere l'idea di un tempio, ma qui si parla del trasporto dell'arca dell'alleanza. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Jaar, l'arca. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. L'arca dell'alleanza è chiamata lo sgabello dei piedi del Signore. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo. L'arca che si mette in viaggio, alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, i tuoi fedeli cantino di gioia. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Allora qui siamo in un'epoca posteriore a Davide. Ritratterà la sua parola. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza, i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre, qui abiterò, perché l'ho desiderato. Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli. Là, cioè a Sion, farò germogliare la potenza di Davide. Qui c'è anche il corno. Farò germogliare un corno per Davide, cioè un discendente potente per Davide. Preparerò una lampada, lo stesso. La lampada è parallela a potenza, cioè è un discendente potente, al mio consacrato è a Davide. Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona. Ecco, qui è un commento, questo salmo che commenta ancora la promessa del Signore, quindi l'aspettativa. Vediamo come si traduce concretamente questa aspettativa nel modo più preciso. È il Salmo 71, vero? Che descrive il futuro re messianico, cioè un re che non era mai nella storia, non si realizzerà mai in quel modo, si realizzerà ma in un modo totalmente spiritualizzato con Gesù, allora figlio di Davide, Gesù figlio della Messia. E questo il suo regno non avrà mai fine. In questo modo si realizza l'attesa messianica sorta al tempo di Davide, nella figura di Davide. Quindi cosa ho detto? Il Salmo, ecco, 71, qua, 71, eccolo qua. Ebraico 72. Dio è attribuito a Salomone, ma non è. I titoli dei salmi, i salmi hanno un titolo, delle volte il titolo indica di Davide, pure che il salmo è stato scritto da Davide, pure altri nomi, qui c'è di Salomone. Dio dà al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia. Notate che questo figlio del re non è un'altra persona, è ancora il re che è figlio di re. Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. Le montagne portino pace al popolo. Ecco, vedete che l'attesa del personaggio si congiunge con l'attesa del messianismo, no? dell'epoca di pace e di prosperità. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Tutto il parallelismo, eh? È poesia. Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i figli dei poveri e abbatterà l'oppressore. Il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna, per tutti i secoli. Vedete come il regno che deve durare per sempre. Scenderà come pioggia sull'erba, come acqua che irrora la terra. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, finché non si spenga la luna, cioè per sempre. E dominerà da mare a mare, dal fiume fino ai confini della terra, il fiume l'Eufrate, non di solito, fino a mare, dal mar Mediterraneo fino al Golfo Persico, no? A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, lambiranno la polvere i suoi nemici, i re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. Notate, Tarsis è l'estremo occidente, Gibilterra, oltre le Gibilterra, Tarsis, e le isole, Cipro, Creta, Sicilia, ecco le isole, qui è il più lontano occidente dal punto di vista del salmista, e il più lontano oriente, la Saba e l'Arabia, i re degli Arabi di Saba offriranno tributi. A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni. Notate come queste parole si echeggiano nella festa di Cristo Re, vero? Queste parole. Ma egli libererà il povero che grida e il misero che non trova aiuto, avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri, li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue, cioè la vita di questi poveri sarà preziosa per il re. Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia, si pregherà per lui ogni giorno, sarà benedetto per sempre, abbonderà il frumento nel paese, ondeggerà sulle cime dei monti, il suo frutto fiorirà come il Libano e la sua messe come l'erba della terra, il suo nome duri in eterno. Davanti al sole persista il suo nome, in lui saranno benedette tutte le stirpi della terra. E allora qui abbiamo evidentemente un'attesa che non è soltanto terrestre, terrena, ma anche spirituale, perché queste parole in lui saranno benedette tutte le stirpi della terra sono le stesse della benedizione a Abramo, vero? In te saranno benedette tutte le stirpi della terra. Quindi abbiamo una visione universalistica, mentre in quel capitolo 60 che avevamo letto era una visione universalistica, ma in cui c'era Gerusalemme come alla testa di tutte le nazioni del mondo, qui non è più così collegato strettamente con la nazione, ma con la persona del re Messia. E tutti i popoli lo diranno beato. Quello che segue è invece una dossologia, a termine di una sezione del libro dei Salmi. Benedetto il Signore Dio di Israele, egli solo compie prodigi, e benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen, amen. Allora noi adesso abbiamo una idea abbastanza chiara da questi testi che abbiamo letto di ciò che sia da intendersi come messianismo, e l'origine prima non c'è qualche cosa in questo senso, per detto messianismo regale, le promesse fatte ad Abramo non prevedono la figura di un re, come invece, quindi comincia con Davide questa attesa, Salomone non la realizza, no? Fa il tempio, ma poi finisce male Salomone, tanto è vero che dopo la sua morte si divide il regno, regno di Israele e il regno di Giuda, che si facevano anche un po' di lotta tra di loro, perché Salomone è sapiente sotto un certo punto di vista, ma in fondo non solo è criticato perché verso la fine della sua vita si è messo anche lui a onorare, a fare dei templi per gli dei delle sue mogli. Aveva molte mogli straniere che avevano le loro divinità, la loro religione, che lui sia, e quindi ha tradito la sua funzione di re messianico, re rappresentante di Dio presso il popolo e del popolo presso Dio. E poi nella serie dei re discendenti di Davide sono elencati all'inizio nel Vangelo di Matteo, c'è tutto un elenco di la maggior parte sono criticati nella Bibbia come infedeli alla loro vera missione. Se ne salvano pochi: Giosafat, Ezechia e poi Giosia, il re Giosia, e gli altri. Qualcuno addirittura chiaramente ha sostenuto l'idolatria da questi re. Ecco perché dice: se verranno meno la mia lana, io li punirò. E quindi abbiamo una punizione terribile con la distruzione del regno di Giuda, l'esilio babilonese, una terribile punizione, ma poi non verrà meno la mia promessa. E quindi nei secoli successivi, vedremo la prossima volta, nei secoli successivi si conserva sempre questa speranza, questa attesa, e così era al tempo di Gesù. Il messianismo però aveva preso due direzioni: una direzione piuttosto politica, politica è una parola un po' moderna, ma anche nazionalista, una parola moderna, in senso diremmo terreno, un re che stabilirà un regno terreno che porterà Israele ad essere un regno non solo indipendente, ma anche superiore agli altri regni. Ecco. E per esempio forse anche gli apostoli si immaginavano qualche cosa di simile. Troviamo due episodi: quando già Giovanni e Giacomo dicono, mentre Gesù sta andando verso Gerusalemme, dice adesso va a prendere possesso del regno, e allora dicono: noi vogliamo una cosa, vogliamo che tu ponga ciascuno di noi una alla tua destra e una alla tua sinistra quando sarai nel tuo regno. Ecco, poi ancora, nonostante la risurrezione di Gesù, ecco, abbiamo questa domanda: e adesso che tu restituirai il regno di Israele? E Gesù dice: non è dato a voi di conoscere i tempi, ci sarà il regno, ma sarà il regno totalmente realizzato soltanto alla fine del mondo. Beh, questa è la lettura cristiana dell'aspettativa messianica. Per questo vi dicevo, Gesù certo è Messia, è quello che deve venire, è venuto, ma è molto di più. Gesù è re, ma è molto più di un re, no? Soltanto che per esprimere la sua figura, la sua personalità, la sua missione, funzione, ecco che gli apostoli, i primi cristiani, avevano a disposizione, anzi lui stesso Gesù, a disposizione queste istituzioni dell'Antico Testamento. Nella lettera agli ebrei abbiamo Gesù sommo sacerdote, ma è molto di più il sommo sacerdote, no? Ecco, questo, ma se non ci fosse stato l'Antico Testamento non si potrebbe spiegare niente del Vangelo. Come poteva, immaginatevi il Vangelo, un Gesù che in mezzo al foro romano si mette a predicare, dice, ma chi è questo, che cosa vuole, no? Come mai? Invece Gesù è venuto dove era aspettato, quindi un po' sì, un po' no, insomma, sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Oppure no, non è lui, no, è invece lui, insomma, ha creato attorno a sé un interesse enorme, vero, Gesù, ecco. E perché? Perché c'è stato prima di lui tutto quello che ha fatto, quello che siamo andati dicendo adesso, vero? Possiamo leggere ancora due salmi, che sono salmi di intronizzazione, si leggono sempre ai vesperi primi delle domeniche. sia il Salmo secondo e il Salmo 109, ebraico 110, secondo. Sono salmi di intronizzazione, ma può darsi anche che siano stati scritti in occasione di una intronizzazione di un re davidico. Ma in questo re davidico si vedeva, come dire, l'anticipazione profetica di quello che doveva venire, perché a nessuno di questi re davidici della storia si possono attribuire le cose che invece vengono attribuite a questo re messia. Scusate, avevo messo il segno, ma è scappato. Eccolo qua. Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro Yahweh e contro il suo Messia. Qui farete il suo Messia, è Cristo. Nella versione latina è verso Christum Eius. Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami. Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore e gli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno. Io l'ho costituito mio sovrano sul Sion, mio santo monte. Adesso è il Messia che parla. Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti, in dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai. Adesso è il salmista che parla. E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi i giudici della terra. Servite Dio con timore, con tremore esultate, che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia. Ecco, vedete, questo, i popoli che congiurano contro Dio e contro il suo Messia, e Dio che se ne ride di questi tentativi, di queste congiure, e il Messia, vero, che proclama di essere stato non soltanto fatto re, ma figlio. Quindi può essere che in occasione della intronizzazione il re messianico, il re discendente di Davide, venisse chiamato figlio di Dio. Abbiamo letto là: io lo chiamerò mio figlio. Allora, ma in senso non proprio. Se invece il re messia vero che è venuto è Gesù, allora queste parole hanno tutto il loro senso. Il Salmo 109 era quello tradizionale dei vesperi della domenica, e 110 dell'ebraico è attribuito a Davide, di Davide Salmo. Oracolo del Signore al re, oracolo di Yahweh al mio Signore. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Questo siede alla mia destra è stato, ecco, una terminologia che è stata adoperata per esprimere la presenza di Cristo risorto in cielo alla destra, perché la destra di Dio è un modo di dire figurato, ma questo modo di dire figurato trova la sua radice in questo salmo, ecco. Ed è anche nel credo: siedi al cielo, siede alla destra di Dio. Ecco, siede alla destra vuol dire che è la stessa autorità divina, ecco. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. E dopo abbiamo un verso molto difficile, cioè probabilmente è talmente rovinato che non si può tirar fuori un senso. Quello che vi dice è probabile, almeno ha la sua probabilità. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira. Ecco, questo appare per la prima volta, il fatto che un re è chiamato sacerdote, probabilmente prima del ritorno dall'esilio i re facevano anche funzioni sacerdotali. Qui si riferisce a Melchisedec, se ne parla nella Genesi, Melchisedec, re e sacerdote del Dio Altissimo, di Salem, identificata con Gerusalemme al tempo di Abramo, vero? Ecco, così. E questo è un altro salmo messianico, dove si parla di una specie di intronizzazione, ecco, siedi alla mia destra. Per adesso io penserei di avere finito, perché le allusioni che si trovano a questi passi che ho letto e ad altri ancora che leggerò la prossima volta si trovano nel Nuovo Testamento, e le allusioni allora le leggerò, le farò notare. Allora adesso però ho dato l'idea fondamentale di questo messianismo, questa attesa messianica, come è nata, come ha continuato anche nei momenti più tristi della storia di Israele a costituire la speranza dell'avvenire. E in realtà questo Messia era lo scopo dell'esistenza stessa di Israele e di tutte le sue vicende, era per arrivare a questo punto. Adesso, se c'è qualcuno che vuole domandare, fare qualche domanda, cioè abbiamo ancora quasi un quarto d'ora,
10 minuti,
ecco, possiamo, perché dobbiamo partire di qui. Questo luogo è bello stare qui, ma bisogna andare, uscire. Mi deve fare dei test,
prenda un po' il microfono.
Una domanda forse banale, ma volevo chiedere perché nel popolo di Israele si parla sempre di re, cioè il popolo Dio, questa alleanza che Dio fa col popolo di Israele identifica sempre il re, cioè il popolo è identificato col re, era l'autorità, cioè forse è una costante che c'è nell'Antico Testamento del popolo di Israele, cioè del popolo di Israele nell'Antico Testamento è sempre il re, è Davide, è Salomone, sempre il re, cioè il popolo in quanto popolo è identificato nel re. La domanda si pone.
Dire se il popolo è identificato nel re, perché c'è sempre un costante riferimento a questa figura regale storica. E anche...
Sì, è vero, anche perché il destino del popolo è condizionato al comportamento del re. Notate che questa considerazione personalistica nell'Antico Testamento sorge soltanto col profeta Ezechiele, e la gente lì, i suoi contemporanei, non erano persuasi. Dicevano, i nostri padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati, cioè i figli portano le conseguenze del comportamento del padre. Invece Ezechiele porta per la prima volta questa responsabilità individuale. Il figlio non sarà condannato per il peccato del padre, il padre non sarà condannato per il peccato del figlio. Sembrava una novità questa, ecco, per la forte, beh, insomma, noi non riusciamo a immaginare questa forte coesione, solidarietà della comunità, vero? Forse si trova qualche cosa di simile ancora oggi presso certe popolazioni primitive, vero? Ecco. E l'individuo sopravvive in forza della sua inserimento nella comunità. Ecco perché nel Deuteronomio si elencano tra i deboli, socialmente deboli, oltre le vedove, manca l'aiuto del marito, le vedove, gli orfani e lo straniero, cioè lo straniero che è uscito dalla sua comunità per ragioni di lavoro si trova ospite, dunque straniero, allora è in una situazione di debolezza, perché che non c'è nessuno che lo difende, nessuno che sarà il suo goel, si dice, il vendicatore, nel caso che succeda che dei soprusi, il vendicatore ne va goel. Allora ognuno poteva stare sicuro e tranquillo fin quando ineriva, era connesso, ma se qualcosa non andava bene, ecco, allora andavano di mezzo tutti. Questo sembrava una cosa molto naturale, ed era naturale così. Uno non poteva costruirsi personalmente una sua vita, doveva per forza stare assieme agli altri, così. Così spiega tante cose questo concetto di solidarietà. Ecco, dopo era la cosa più naturale quando la società era molto semplice, società agricola e pastorale, ma quando incomincia il commercio, i viaggiatori che vanno di qua di là con attorno, specialmente poi alle corti, la corte dei cortigiani, allora comincia a nascere la possibilità di farsi una vita indipendentemente dalla comunità, e allora entra in questo senso della responsabilità individuale, ciascuno deve rispondere di fronte a Dio, come c'è nel profeta Ezechiele, capitolo 18, andate a leggerlo quando andate a casa, è questo capitolo, e vedete come la gente si oppone, ma no, non è giusto, non è così, non deve, non può essere questo, ecco, va bene.
Io faccio una domanda io, anche perché vorrei lasciare meditazione su quest'ultima risposta che lei ha dato sulla questa forte coesione di popolo e persona. Volevo chiederle, gli anni immediatamente prima di Cristo, si parla di una grande attesa, di una fortissima attesa messianica, può per brevi tratti descriverci questo clima, questo...
Ho detto, io mi sono interrotto, no? Dicevo che c'erano due facce di questa attesa. Una è un'attesa politica, vero? Diremo politica, Messia, ma un Messia che avrebbe rialzato le sorti, e quindi è venuto fuori poi anche la guerra giudaica. Nella seconda guerra giudaica, l'iniziatore, vero? Bar Kokhba, figlio della stella, nome messianico, da alcuni anche molto autorevoli fu ritenuto Messia, il Messia che doveva venire, perché ha fatto la guerra contro i romani, ma l'ha persa, e quindi questo,
Signor,
in questo senso. Ma c'era l'altra corrente spirituale, che vedevano il male soprattutto nel peccato. E il peccato era anche nel popolo di Dio, non appena i pagani sono per conto loro, ma nel popolo di Dio c'è il peccato, c'è la cattiveria, c'è il sopruso, la prepotenza dei ricchi. Vedete quante volte il Vangelo parla lì, nelle beatitudini, il regno di Dio sarà per i poveri, per i miti, non per i prepotenti, ma quelli che saranno per i perseguitati. Abbiamo un capovolgimento, ma questo capovolgimento ha trovato un seguito, no? È perché c'erano effettivamente quelli, pensiamo a alcune figure, Zaccaria, no? Ricordate però nel cantico di Zaccaria si parla nella casa di Davide, no? E Dio ha suscitato una potenza, anche lì un corno, una potenza nella casa di Davide, e a un certo punto dice, così ha realizzato la promessa, l'alleanza fatta ai nostri padri, di potere liberati dalle mani dei nemici, di servirlo in santità e giustizia. Notate questo Zaccaria che pensa ancora ad essere liberato dai nemici, perché non sembrava giusto che il popolo di Dio dovesse stare sotto ai dei pagani, liberati dalle mani dei nemici, vedete che ancora nel, forse ancora il cristianesimo primitivo poteva pensare nel mezzo, nell'ambiente giudaico a questo, finché invece le parole di Gesù sono chiaramente tali da spiritualizzare. Dal punto di vista politico la figura di Gesù ha fatto fallimento, no? Ma neanche a quello che aveva cercato, no? Abbiamo un altro episodio narrato nel Vangelo di San Giovanni. Dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò sulla montagna a pregare, rapirlo per farlo re, come dire, tutti quelli che erano scalmanati, che dopo divennero gli zeloti, quelli che fecero la guerra contro i romani, tutti quelli dicevano, ecco, questo è l'uomo che ci vuole, dopo un miracolo simile, è l'uomo che ci vuole adesso per mettersi a capo e poter guidare l'esercito contro i romani, ecco. Ma c'erano anche gli altri, vero? Pensiamo il cantico di Maria, il cantico di Zaccaria, il cantico di Simeone, luce per gloria di Israele, ma luce anche per i popoli. Nel Nuovo Testamento abbiamo, ma naturalmente hanno dovuto faticare e soffrire questi discepoli di Gesù per rendersi conto di questa spiritualizzazione. Poi nei libri, lei dice, forse altri vanno molto, ma parlerò la prossima volta, ci sono molti libri che sono arrivati fino a noi, che si chiamano, non sono libri dell'Antico Testamento né del Nuovo Testamento, si chiamano intertestamentari, no? E questi intertestamentari rivelano sotto diverse forme l'attesa del Messia. Ecco.
Grazie, io concluderei qui per questa sera e la ringraziamo moltissimo di questa lezione e conversazione. Bene. Aspettando l'appuntamento di martedì 21, che sarà sul ciclo di Isaia, vorrei ricordare un prossimo appuntamento che accadrà prima, giovedì 14, in questa sala alle ore 18:15 si terrà una conversazione del dottor Marco Bersanelli, cosmologo, dal titolo Osservazioni cosmologiche, i fatti, gli indizi che gettano luce sull'origine. Alle ore 18:15 in questa sala ci saranno anche proiezioni di diapositive e lucidi. Vi attendiamo e anche al martedì seguente. Arrivederci.
Signora Bianchi, volevo fare una domanda, gliela farò settimana prossima. Quanto di questa nella cultura